E dico, a me ha colpito molto anche quello che è venuto fuori con Claudia, ma in modo molto, molto forte con Paolo, cioè lasciati amare, che spesso l'impedimento all'amore, a una relazione d'amore, è il fatto di non lasciarsi amare. Che cosa vuol dire? Se puoi aggiungere una parola su questo, Paolo.
Sul lasciati amare.
Sì.
Ovviamente io mi riferivo in particolare alla scrittura, alla Bibbia, nel senso, visto che ho cercato di orientare il mio discorso soprattutto a una riflessione più biblico-esegetica, come dire, teologica. Potremmo dire che la Bibbia si può riassumere in due parole: inizia con un sei amato e finisce con un amerai. Devi sapere, Paola, che nelle settimane scorse, appunto, usando molti social, eccetera, eccetera, spesso durante i 55 giorni di lockdown facevo una trasmissione in diretta tutti i giorni e concludevo con un sappiatevi amati. Ed è stato impressionante per me vedere la reazione di veramente decine e decine di persone che mi scrivevano: già, è così. Cioè, la cosa che a volte a noi sfugge è che Dio ci ama a prescindere. Non perché ce lo meritiamo, queste sono tutte categorie nostre che sfuggono completamente alla scrittura. Dio ci ama a prescindere, perciò siamo in grado di amare e di cambiare anche le nostre difficoltà, diventiamo suo riflesso, no? Quindi lasciate amare innanzitutto questo. Poi credo che nelle relazioni di coppia forse sia più interessante sentire cosa da dire, per esempio, la coppia, tra l'altro io considero molto più preparato un cuoco, devo essere sincero, spero di venirti a trovare, perché nella vita concreta, poi l'esperienza di una famiglia così numerosa è interessante. Ecco, io parlavo del sappiti amato da qui, cioè il nostro è un amore conseguenziale. Personalmente, accogliendo questo amore, siamo in grado di amare e mi sembra che siamo in grado poi di costruire delle relazioni significative in coppia.
Ecco, allora a questo punto passerei proprio girerei la parola a Francesco e Fiammetta. Che cosa vuol dire per voi il lasciati amare in un rapporto di coppia duraturo?
Attivate il microfono, Francesco. Si attiva l'audio, eccolo. Pronto?
Ci sentiamo, ci sen vi sentiamo.
Chiedo scusa, c'è
Risponde
un
chi prima?
problema. Chiedo scusa un attimo, Francesco. Avete problemi con la connessione lenta? Disattivate solo il video per cortesia, lasciate solo la voce e forse vi sentiamo senza problemi.
Bravo, aspetta, che io non sono molto tecnologico.
Perfetto.
Meglio ora?
Sì, va meglio.
Meglio, si sente meglio?
Sì.
Hai visto? Beh, parla mia moglie che è meglio.
Non lo so se mi sentite, io ovviamente
Sì.
posso dare la mia esperienza.
Certo.
Mi ricordo che sì, proprio al titolo, la coppia riuscita. Appena ho letto, mi veniva un po' da ridere perché ho pensato, dico, ma uno solo è riuscito, è Cristo. E Cristo ha fatto la volontà del Padre fino alla fine. È quella la riuscita, cioè se il mio matrimonio è riuscito è solamente in lui. E il cristiano, cioè noi, almeno sicuramente questo lo posso testimoniare, questa esperienza l'abbiamo fatta, nonostante le nostre infedeltà, nonostante le nostre cadute, nonostante i nostri peccati, noi abbiamo potuto amare perché abbiamo ricevuto da Cristo questo potere sulla morte, perché lui ha amato fino, non ha tenuto niente per sé sulla croce, ha amato con queste braccia aperte, ha amato con la corona di spine. E noi certo che possiamo amare perché abbiamo ereditato questo potere. E le coppie. Come posso dire, senza questo è
È
impossibile
come
perché è un.
il vino delle nozze di Cana.
Sì, è il vino nuovo,
C'è il vino che poi finisce, e poi c'è il vino,
ma
quello
senza
buono.
Cristo noi, insomma, con tutti gli sforzi, voglio dire, è impossibile. Con gli sforzi della ragione, della psicologia, dell'uomo, della buona volontà, dei buoni propositi, ma qui si tratta di avere un potere sulla morte, cioè quando l'altro ti uccide, no? Tu prendi questo peccato su di te, ma nessun uomo può farlo tranne Cristo, ma tutti i cristiani possono farlo, perché sono diventati re, profeti, no? E sacerdoti. E questo lo so, e questo lo siamo nel matrimonio. Io mi ricordo che si parlava anche che cosa si può dare, cosa si può trasmettere alle coppie che si avvicinano, che si preparano, no? In un periodo più o meno lungo al matrimonio cristiano. Dire questo, il mondo ha bisogno di vedere il volto di Dio, essendo maschio e femmina, immagine di Dio.
Esatto.
Solo un maschio e femmina che si uniscono in Cristo lo possono mostrare, e la gente lo vuole vedere Dio, la gente lo vuole vedere nelle famiglie, nelle coppie.
Perché chiaramente una famiglia, cioè un marito e moglie che si amano, sono veramente l'immagine di Dio, eh? Sono veramente l'immagine di Dio. Io coppie riuscite, non lo so quanto, però coppie che si amavano non ho viste. Che si amavano con questo spirito.
Noi
tramite queste coppie possiamo dire sì, Dio c'è, opera ancora.
Le abbiamo conosciute nei momenti anche di sofferenza, di prova, cose anche abbastanza serie, non mi piaci più, o stupidaggini del carattere, o sciocchezze. Prove abbastanza serie nella vita, anche malattie, questioni con i figli. O c'è questa porta, o c'è questa chiave. O altrimenti, sinceramente, io un'altra parola non la posso dire, perché direi bugie. E quindi, sì, quando per i ragazzi questo dico, affidate tutto a lui. E...
Fiammetta, sono Paola, sei una bellissima mamma, donna in attesa ancora. Insieme avete tanti figli. Siete anche quindi dei genitori che, insomma, essere genitori è difficile, no? E poi soprattutto con così tanti a cui rendere amore e la dovuta attenzione. Come riuscite in tutto questo?
Grazie di Dio.
Sì, ma poi sì, cioè, non lo so, tanti me lo chiedono, ma... Io sono abituata, non ci vedo un'enorme differenza.
Perché il figlio ti dà questa capacità di rispondere.
Sì.
Per ogni figlio, ed è un dono di Dio. Se è un dono di Dio, è un dono di Dio. Ma uno poi fa l'esperienza nell'essere genitore, che veramente il Signore ti dà la possibilità di farlo. Noi, per esempio, io dico sempre che abbiamo figli assortiti, no? Perché ci sono di tutti i gusti, maschi, femmina, ci sta quello chiuso, quello aperto, quello ognuno con la propria storia. E noi in ognuno abbiamo imparato, qualcosa.
Certo,
abbiamo
questo
visto anche noi stessi, abbiamo visto l'opera di Dio, in ognuno di loro. Sì. Noi abbiamo il nostro ultimo, finché non nasce Marta, con la sindrome di Down, e non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto lì in sala parto, no? Poi noi ci abbiamo esperienza, appena l'abbiamo vista, ho fatto: ah, ma c'è la sindrome di Down. Ci siamo rimasti così. All'inizio no, io ho passato una notte di dubbi, di paure, e questa notte si è conclusa semplicemente con una parola di Dio che si deve manifestare la sua gloria, la sua potenza. Adesso ormai Simone ha un anno e io lo vedo che è il miglior figlio che il Signore ci poteva donare in quel momento, con tutte le cose che deve fare fisioterapia, certo. che ha bisogno di essere seguito in maniera diversa, diciamo, rispetto agli altri figli.
Certo.
È una grazia incredibile. E se lo è così, lo è per tutto. Per tutto. Per Matteo, il primo, per Sara... Poi non possiamo entrare nei particolari, ma ognuno è veramente assortito, ognuno c'è una storia.
Certo, come ciascuno di noi. Francesco Fiammetta, un momentino perché ho due persone che vogliono fare delle domande, non so chi, però siamo in dialogo fra tutti. Quindi passerei prima la parola a Isabella e poi a Teresa. Prego.
Sì, grazie. Intanto complimenti per la vita con 15 bambini, conosco tante persone della mia età, io ne ho 34, che già con uno o due sono più che soddisfatte e pieni di lavoro, quindi complimenti a voi. Facendo un piccolo calcolo, con 20 anni di matrimonio, 15 figli, saranno 12 anni di gravidanza, quindi tanto di cappello la signora Fiammetta. Niente, poi volevo dire...
è andata adesso al lavoro però,
Ah, magari glielo potrà riferire per me. Poi inoltre il dottor Curtas...
A mezzogiorno attacca.
Oggi è stata una vera scoperta. Sono molto contento di aver ascoltato le sue parole. Inizialmente ero un po' scettica perché non capivo il suo disagio iniziale e un po' la rabbia forse anche che sentivo nel cercare di preparare una relazione con questo titolo un po', diciamo, strano, senza senso, in controsenso, un simbolo puro, però mi è piaciuto tantissimo e sono andata a sbirciare direttamente sulla sua pagina internet e su tutti gli input che ha dato su questa pastorale takeaway. Volevo fare una piccola affermazione, io avrei dovuto sposarmi quest'anno, quindi l'8 agosto per il Covid ho dovuto spostare nel 2021, quindi sono stata disperata per tanto tempo, però credo veramente di poter... prendere tanto da questa pagina anche che lei ha creato, dottor Curtas. Mi sa che avrò un anno di tempo ancora per intensificare ancora un po' questo rapporto che ho con il mio fidanzato. E volevo sottolineare una cosa: siamo insieme da 8 anni ed Emmanuel si è trasferito per amore qui in Germania, dall'Italia, 4 anni e mezzo fa. Per me è stato proprio impensabile convivere. Io sono stata cresciuta proprio con l'idea, Teresa conosce molto bene mia mamma, ma anche Tonino, è stata proprio contraria alla convivenza, ha detto allora se entra questo ragazzo qui in casa puoi uscire direttamente, proprio non esisteva come concetto. Eppure l'hanno accolto in casa, prima su due piani diversi, poi sullo stesso piano in due stanze diverse, fino a quando poi... avendo anche una certa età ho detto mamma guarda mi sembra veramente un'assurdità questa cosa, sono venuti a trovarci i genitori dall'Italia suoi, abbiamo dovuto cambiare i piani, noi siamo andati al secondo, loro erano al primo, dopo 3 settimane noi siamo rimasti al secondo, pian piano abbiamo portato tutti i mobili sopra e penso di che questo sia anche importante per i giovani di oggi, ecco questo volevo dire e l'ho un po' colto anche da ciò che ha detto il dottor Curtas, perché sono stata giudicata e vengo giudicata tuttora da persone della mia stessa età che mi dicono sì ma tu vivi nel peccato, ed è difficile questa cosa ai tempi d'oggi perché uno dice no, io un amore e so che quello è il mio lui e so che quella è la persona che fa per me e so che quella è la persona che 8 anni fa Dio ha mandato nella mia vita, cioè ci siamo incontrati in treno ed è quello l'amore mio. Quindi il convivere insieme, che per me inizialmente è stato caspiterina Isabella, cos'è che combini? No, mi ha solamente confermato che quello è il mio lui, quindi penso che la pastorale d'oggi dovrà proprio anche fortificare i ragazzi dicendo non vivete nel peccato, però è questa la soluzione ai tempi d'oggi che forse vi porta ad essere ancora più sicuri in tutte le insicurezze, in tutte le incertezze che avete, insomma. Questo volevo un po' dire e ringrazio tantissimo le parole del dottor Curtas perché mi ha fatto capire ancora una volta che l'amore è veramente per tutti e come dice lui, ogni amore è Dio. Quindi grazie di cuore e mi troverà sul suo sito nelle prossime settimane.
Posso intervenire? Prego. Grazie Isabella della tua eccessiva benevolenza. Non chiamarmi dottor Curtas, se no non mi vedrai mai più, chiamami Paolo. Sì, grazie della tua testimonianza. Io vorrei solo specificare una cosa perché il mio narcisismo poi resta un po' ferito. Il mio disagio quando ho affrontato la conferenza, che poi infatti tu non mi conosci Isabella, ma imparerai a conoscermi se vuoi, è generalizzato, cioè non è che io sono in imbarazzo. perché scrivo un po' per ridere. Interessante quando, ovviamente non ci conosciamo, quindi bisogna presentarsi, no? Allora, tutti i titoli. Ti racconto un aneddoto molto bello. Nel Talmud c'è scritto di un rabbino che incontra, diremo noi, un suo parrocchiano in un piccolo shtetl della Polonia, e gli dice, tu chi sei? E questo un giovane dice, io sono Moishe e sono il figlio del sarto. No, tu chi sei? Aiuto mio padre, faccio le cose, ritaglio. No, tu chi sei? E lui è rimasto basito, perché in effetti era questo. Noi siamo abituati a presentarci con le nostre credenziali, che va bene, ci sta, intendo dire. È bene in un contesto ecclesiale essere tutti dei cercatori. Allora io mi definisco irrequieto per grazia, quindi non ti spaventare, perché tu troverai sempre che sono molto perplesso su qualunque cosa. Però vedi che poi dalla perplessità di un'affermazione uno può riuscire a scatenare una riflessione. Ovviamente le riflessioni che ho condiviso con voi sono cose che porto avanti da molti anni. Infatti, mentre poi voi stavate facendo il dibattito, ho limato alcune cose che non mi convincevano. Dicevo, no, secondo me è ancora un po' diverso. Quindi da questo punto di vista accolgo la tua testimonianza e ti ringrazio. Io non ho gli strumenti, voglio solo, rispetto alla convivenza, voglio solo far notare una cosa, no? Anche la tua testimonianza, che noi accogliamo, dice, cammino sulle uova, dice della difficoltà che noi abbiamo nell'affrontare un'evoluzione del costume sociale uscendo dalle nostre categorie, ok? Ho citato apposta, e ti invito a farlo se sei una che ama leggere, anche proprio non libri da comodino, a cercare quel libro di Melloni che ho citato, Amore senza fine, Amore senza fini. Perché, per esempio, è interessante come di fatto gran parte della nostra riflessione, della nostra proposta, eccetera, eccetera, della nostra vuol dire di chi? Della Chiesa o della società? Cioè, è il tuo parroco che ti ha detto questo o i tuoi genitori a loro volta, perché a loro era stato detto così? Allora qui si aprirebbe una finestra enorme, perché io parlo molto liberamente, anche perché poi fra 10 minuti, pensate, devo andare a Pordenone, mi devo fare 500 chilometri per una conferenza, perché noi tendiamo a ridurre, peso le mie parole, a ridurre il discorso dell'amore, non nei fatti, ma non in teoria, ma nei fatti, all'aspetto della sessualità. Per cui, per quale ragione uno non deve convivere? No, ma perché poi tu anticipi quello che in teoria, eccetera, eccetera, in un contesto in cui tu hai 38 anni, 36 adesso chiedo scusa, comunque intendo dire, è veramente cambiato il mondo. Ora, sarebbe interessante, e lo propongo al coordinamento delle missioni in Germania e Scandinavia, l'avevano già fatto con me qualche anno fa, proprio di fare una riflessione su quello che è la storia della sessualità, evoluzione della sessualità. Cioè, quello che dice Meloni ha abbastanza ragione. Alla fine della fiera noi ci siamo adagiati a un cristianesimo socioculturale, che è una bella cosa, in cui, per esempio, all'interno dell'impianto c'è questo controllo della sessualità, che c'è in tutte le società e civiltà, cioè questo lo voglio dire. Ricordo sempre che il regime più sessuofobo del XX secolo è stato la Romania comunista di Ceausescu, che entrava nelle camere da letto e di sicuro non c'era di mezzo il cristianesimo. Quindi è proprio qualcosa di profondo che noi portiamo di irrisolto. Allora, questo per dire che cosa? Non per dire fai, non fai, dire, non dire, ma dire guardate che il Vangelo si sta confrontando con questa realtà. Se voi leggete le lettere di San Paolo, che noi le abbiamo un po', come dire, zuccherate, leccate, eccetera, eccetera, ci sono problemi in cui, per esempio, c'è la difficoltà di una comunità in cui partecipa noi diremmo, adesso chiedo scusa, non scandalizzatevi, ma noi diremmo un transgender partecipa alla comunità. E Paolo si pone il problema. Cioè, intendo dire, Dio fa nuove tutte le cose. È piaciuta moltissimo la testimonianza di Francesca e Fiammetta, però noi abbiamo ancora un impianto vecchio, cioè vecchio, che vuol dire che siamo ossessionati da tutta una serie di cose. Allora, sai che c'è, Isabella, sai qual è il risultato? Che la gente non si sposa più. Semplice. Cioè, che dice, ma fatevelo voi, cioè, alla fine della fiera. Se io non riesco a trovare un lavoro, non riesco ad accasarmi prima dei 35-40 anni, cioè un certo tipo di proposta che andava bene in un altro tipo di società, in questo momento stenta. Allora, secondo me, non dobbiamo buttare via il bambino pulito insieme all'acqua sporca, ma quello che vi dicevo durante la mia chiacchierata, che cosa realisticamente io posso dire a una coppia, credente, non credente, eccetera, eccetera, di novità sul Vangelo? Questo, e grazie comunque della eccessiva condiscendenza.
Allora Paola, tenuto conto che ci sono pochissimi minuti, abbiamo qui tre domande. Teresa, Tonino e Flavia. Prego.
Bene, io volevo dire che appunto facendo brevemente che non sappiamo quale sia il cammino per essere una coppia perfetta, non abbiamo la ricetta, no? Però Paolo Kurtaz ha detto che Dio ci indica la strada, e questo lo posso dire per esperienza, perché comunque viviamo il matrimonio Mimmo ed io da 40 anni, non abbiamo 15 figli, però ne abbiamo 3, e con tutte le nostre debolezze lo viviamo appunto con la consapevolezza di aver scelto un progetto di vita, che poi questa consapevolezza è nata nel tempo, perché non è che a 20 anni, quando mi sono sposata, avevo questa consapevolezza così grande di questo progetto che Dio ha su ognuno di noi, su ogni coppia. Ecco, fatto questa premessa, volevo dire a Claudia Bassanelli, la psicologa, che con tutto il rispetto per il lavoro che fanno tante persone come lei, io purtroppo ho fatto esperienza di tante amiche che avendo problemi di coppia si sono rivolte poi allo psicologo o alla psicologa, e non so quante volte uno psicologo, nonostante le basi che sono giuste a livello psicologo, di quello che Claudia ha spiegato, che ognuno porta un bagaglio e che tutto il resto, però non so quanto poi la fede in Dio, quest'ancora alla quale ognuno di noi si aggrappa nei momenti sicuramente difficili anche nel cammino di vita di coppia, venga anche detto da uno psicologo. Ecco, perché la mia esperienza è stata proprio quella che dopo che hanno fatto alcune sedute si sono lasciati. Ecco, e questo Gia dica delle cose molto vere riguardo l'umano. Ecco, volevo soltanto dire questo e magari avere qualche risposta forse dalla psicologa diretta, visto che io non ho mai consultato una, ecco, quando ho avuto anche dei problemi, forse sono andata meglio a parlare con un sacerdote, non lo so.
Claudia, a te la parola.
Sì, stavo rispondendo in chat che se volevo intervenire sarei intervenuta volentieri. Allora, sicuramente il compito dello psicologo non è facile, non è quello di trovare una pozione magica, come possiamo dire, per Asterix e Obelix, per parlare proprio in termini chiari. Ma è sicuramente creare delle basi per soprattutto colmare, ascoltare e raccogliere quali sono le debolezze che la persona sta vivendo e cercare di capire in cosa l'altra persona non sta colmando queste debolezze, perché come stavo dicendo precedentemente l'altro si trova a portare il suo bagaglio. Quindi di conseguenza, come dicevo, il cambiamento è necessario e la figura dello psicologo è sicuramente quello di portare a cercare di dare delle basi per cambiare la coppia e soprattutto io credo che sia importante un supporto per la persona che si trova in difficoltà, quindi accogliere le sue fragilità, lavorarci, elaborarle e tutto quanto, ma avere sicuramente, se ci sono le basi per voler continuare a costruire un rapporto di coppia, mantenere un rapporto di coppia, avere un confronto anche dall'altra parte, poter condividere queste difficoltà davanti a una terza persona che è una parte esterna, quindi diciamo che non è all'interno della coppia e quindi non può conoscere determinate dinamiche che vengono portate all'interno della coppia al momento e cercare quindi di costruire qualcosa dalle debolezze che ognuno porta nei confronti dell'altro e da qui costruire un percorso insieme di cambiamento e di crescita, ma soprattutto di realizzazione personale, in quanto l'obiettivo, come ho detto prima, è quello di una realizzazione personale della persona. Quindi se si decide di stare all'interno della coppia è giusto un confronto di coppia, ma nel momento in cui si vede che all'interno della coppia questa realizzazione non è possibile nonostante tutta la condivisione e tutta la diciamo consapevolezza che uno può raggiungere dal confronto personale con un'altra persona, portare poi a una separazione che, come si diceva, la coppia non è duratura per sempre, quindi anche se si pongono le basi, la soddisfazione personale resta sempre il punto di partenza. Però quello che io tengo a sottolineare è quello di non fossilizzarsi solamente su una realizzazione personale, ma prima confrontarsi con la coppia, cercare di costruire qualcosa, anche uno scontro con mettendo sul piatto della bilancia quali sono con un'altra persona di fronte a una figura esperta che possa aiutare nel cambiamento, nell'evoluzione della coppia, e se qualora anche questo percorso dovesse non funzionare, la persona non ritenere fondamentale la condivisione con l'altra persona, decidere per un benessere fondamentale, che è sicuramente la cosa fondamentale e auspicabile per tutti. Spero di aver risposto, se c'è qualcos'altro.
No, tra l'altro, Claudia, a questo punto brevemente c'è un sacco di materiale per ulteriori articoli per il Corriere d'Italia. Vedo che ci sono un sacco di input e potremmo ritornare su questi argomenti. Avevo una domanda anche Tonino, qui passerei la parola. È già mezzogiorno, ma un attimo di pazienza così chiudiamo questo giro. Grazie.
No, molto brevemente vorrei dire che mi ha colpito l'esperienza di Francesco e Fiammetta, perché mi sembra di capire che hanno la consapevolezza che alla base del loro matrimonio c'è Gesù in mezzo, ma c'è la consapevolezza che il loro rapporto, il loro stare insieme, la loro unione, gli è chiaro che è un dono totale all'altro, l'uno all'altro. Allora, è molto bello questo qua. Dico, quando facciamo l'esame agli sposi, perché non aggiungere anche quest'altra domanda nel documento? Sei disposto a morire, come ha detto alla coppia, per il tuo coniuge? Io l'aggiungerei e preparerei le coppie ad arrivare a questo. Chiudo.
Esatto, sì, è così. Sei disposto a morire per l'altro, per l'altra, lì è il mistero grande. Perché poi dice San Paolo, no, che l'immagine della coppia è anche l'immagine dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Cristo ha dato la vita per la sua Chiesa. Il matrimonio cristiano è questo. Poi, nel senso, l'amore tra uomo e donna è una cosa naturale, meravigliosa, bellissima, stupenda, ma ciò che rende perpetuo questo amore è il fondarlo su Gesù Cristo, il cui amore è perpetuo, cioè la fedeltà del Signore rimane per sempre. Noi siamo infedeli e quando Fiammetta diceva lui è riuscito, Gesù è riuscito. Noi no, assolutamente. Quindi o uno la fonda su quello, o se no, sì, possono essere dei matrimoni bellissimi che durano tutta la vita, ma uno non ha l'assicurazione, diciamo, su questo. La nostra esperienza è stata questa. Io adesso sono da solo perché finalmente è andato al lavoro, però so che tanto questo lo viviamo tutti i giorni, quindi parlo anche a nome suo, va? Mi prendo questo. Il matrimonio si fonda su questo, sul fatto che si scopre concretamente che tu non muori, tu dai la vita e vivi. Cioè, sperimenti veramente la risurrezione, che tu dai la vita e non muori. Non muori perché vivi in Cristo, perché quella è la tua vocazione. Amare tua moglie, amare i figli, nelle difficoltà, nelle malattie, nelle sofferenze. Questo è la concretezza dell'amore che si sperimenta nel matrimonio. Ed è un'esperienza bella, è un'esperienza bellissima. E la cosa che forse sarebbe da dire alle coppie, no, che si preparano al matrimonio cristiano, e dirgli sì, sei disposto a morire, ma sei disposto a morire sapendo che la morte è stata veramente distrutta. Non morire basta, morire per vivere, morire per veramente dare luce, diventare a sua volta luce. Perché, per esempio, io sto partecipando a sto dibattito, no? Ma perché? Perché solo questo, è che io sono sposato da 20 anni e da 20 anni abbiamo basato la nostra unione sull'amore, sì, di qualcuno che è più fedele di me.
Francesco, scusami, non voglio interromperti, ma Paolo Curta ci vuole salutare perché sta andando, se deve prendere l'auto per andare a Pordenone. Quindi...
Ah, buon viaggio!
Sì, scusate tutti se vi interrompo, grazie dell'invito, buona vita a tutti. Io sto andando appunto attraverso l'Italia per andare dall'altra parte e mi aspettano. Buon lavoro a tutti, mi trovate, grazie, su internet, basta digitare il mio nome e cognome. Ciao!
Grazie, buon viaggio, ciao. E grazie dell'intervento.
Ciao, Paolo, ciao. Grazie.
Bene, ok, Francesco, se hai ancora qualcosa da aggiungere, hai una bellissima testimonianza, la tua, quella di Fiammetta soprattutto, è molto bello l'entusiasmo con cui parlate, che è una testimonianza di vita vita vera, come dicevi tu prima. Allora, io a questo punto, è mezzogiorno, ci portiamo adesso in pausa tutte queste belle riflessioni, di chi è intervenuto stamattina, quindi un grazie a Paolo Curtaz, un grazie a Claudia Bassanelli, un grazie a Francesco e Fiammetta, e un augurio in particolare a voi per questa gravidanza, e, insomma, grazie. A più tardi.